La rassegna stampa di Controradio.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Stefano Fabbri per la rassegna stampa del sabato di oggi, 14 maggio. Ci sono molte cose da raccontarvi dalle pagine dei giornali, ma in primo luogo ovviamente il punto sulla guerra, che in effetti segna una qualche svolta dopo 2 mesi e mezzo. L'elemento fondamentale che avete sentito sicuramente dai giornali radio, se non l'avete sentito ve lo dico io adesso, ma spero di no, cioè spero che lo sappiate già, e comunque c'è stato un contatto. Questa è la novità del giorno, anzi della serata di ieri, il contatto tra Stati Uniti e Russia per cercare un contatto diretto, per cercare una soluzione che potrebbe avere il nome di cessate il fuoco. E proprio su questo punta il Corriere della Sera, USA-Russia primo contatto, il Pentagono chiama Mosca, ora cessate il fuoco, stop di Erdogan a Finlandia e Svezia nella NATO, perché questo è l'altro elemento che potrebbe essere, anzi sarà sicuramente interessante analizzare, vedere cosa accade dell'altra novità, cioè dell'annuncio dell'intenzione della Finlandia e della Svezia di aderire al patto atlantico con le reazioni che ci sono, soprattutto quelle di Erdogan, il capo del presidente turco, che si è detto contrario, ma insomma che sembra, poi lo vedremo, sembra più una melina, insomma, ecco, che non un no assoluto. Il Corriere della Sera appunto titola su questo primo contatto e poi sviluppa anche tutta la la vicenda, cioè cosa starebbe accadendo. La cosa interessante è che, e questo lo notano, poi lo vedremo anche diversi osservatori, è che questo primo contatto tra Russia e Stati Uniti non sia passato attraverso i canali diplomatici tradizionali, cioè i ministri degli esteri o comunque magari gradi più inferiori ma comunque blasonati della diplomazia dei due paesi, bensì invece sia passato da un canale che è quello politico-militare, cioè a parlare tra loro sono stati Lloyd Austin, che è il capo del Pentagono, il ministro della difesa degli Stati Uniti, e Sergei Shoigu, che abbiamo imparato a conoscere durante queste settimane, è già il ministro della difesa a Mosca, un personaggio strano, sicuramente non lo conosciamo così a fondo, almeno dall'informazione, ma che ha avuto degli alti e bassi, almeno di presenza, durante questa avventura bellica intrapresa da Putin. Sembrava che fosse andato in disgrazia, poi risalito nelle sue quotazioni. È un personaggio che, diciamo così, forse rappresenta paradossalmente, anche secondo gli analisti russi, per paradosso una colomba dentro l'entourage di Putin, nonostante sia un militare. Uno potrebbe pensare invece che si tratti di un oltranzista e di un falco. Per ora però siamo come dire al caro amico, come si dice, cioè non c'è niente di fatto, anzi sembra che la Russia per adesso abbia dato una raffreddata a questo tentativo di richiesta di un accordo sulla per il cessate il fuoco, ma l'importante, come notano anche i giornali, poi li vedremo, è che i due si parlano. Sullo sfondo che cosa c'è? C'è una situazione complessa, perché appunto nello stesso giorno sia la Finlandia che la Svezia, paesi storicamente non allineati, anzi erano assolutamente gelosi anche della loro equidistanza, anche a causa della vicinanza non indifferente alla Russia, che insomma determinava un po' questa sua equidistanza, hanno deciso di chiedere l'ammissione alla NATO, prima tra tutti Sanna Marin, la premier finlandese, che 36enne, che abbiamo imparato a conoscere proprio perché spesso si è parlato per l'Ucraina di una sorte che poteva essere quella della Finlandia, cioè di essere sì, un paese libero ma comunque non del tutto nelle proprie scelte di carattere internazionale, che questa volta invece ha compiuto un passo molto deciso e ha chiesto l'ammissione alla NATO. Cosa è successo? È successo che Erdogan, il leader turco, peraltro uno diciamo dei paesi, a capo di uno dei paesi che ha una delle risorse militari tra le maggiori nell'Occidente, e un paese anche molto particolare per quanto riguarda l'appartenenza all'Alleanza Atlantica, soprattutto per la guida attuale di Recep Tayyip Erdogan, che è diciamo così un a capo di un partito che non è confessionale ma è fortemente diciamo indirizzato verso diciamo così il mondo musulmano, il mondo islamico, eccetera, ha detto no, non se ne parla proprio, perché le motivazioni sono state ricondotte al fatto che i due paesi, cioè Finlandia e Svezia, ospitino quelli che Erdogan chiama terroristi, ovvero è sempre stato diciamo buon così ospitale nei confronti soprattutto di esponenti del PKK e che è il partito curdo, e anche della IGP, cioè delle altre formazioni curde che invece sono impegnate sul fronte siriano. I paesi scandinavi, rifugio dei terroristi, dice Erdogan, ma Ankara non ha ancora preso una posizione formale. E questo perché? Perché, come nota Monica Ricci Sargentini nel suo pezzo sul Corriere della Sera, riporta l'analisi di Elizabeth Brown, che è un esponente dell'American Enterprise Institute, un analista di questioni internazionali, dice: Erdogan è un tattico intelligente, sa che questa è un'opportunità di avere qualcosa in cambio, come la possibilità di acquistare dagli Stati Uniti i caccia F-35. Comunque oggi c'è a Berlino una riunione informale dei ministri degli esteri e sarà chiarita la posizione turca. È chiaro che Erdogan in questo caso non solo sta cercando di portare a casa qualcosa per sé, ma diciamo dal punto di vista proprio pratico, ma anche di conquistarsi forse un ruolo di maggiore credibilità come leader di una trattativa, prendendo una posizione diciamo contraria all'allargamento della NATO, e quindi diciamo sentendosi più vicino alle posizioni moscovite, che vedono questo nuovo ingresso come un ulteriore schiaffo. Poi lo vedremo, insomma, ci sono tanto per dirlo chiaro, delle analisi che dicono: beh, ha fatto un bel capolavoro Putin imbarcandosi in questa guerra, dicendosi in qualche modo come dire assediato dalla NATO, e poi in realtà quello che sta accadendo è che la NATO ha ritrovato slancio, era praticamente una specie di corpo morto, così la definì Macron alcuni mesi fa, adesso è stata non solo rianimata ma potrebbe essere ulteriormente implementata dalla presenza di altri paesi. Ma torniamo alla, per ora, poi ci ritorniamo dopo, alla telefonata di ieri. Secondo il corrispondente da Washington del Corriere, Giuseppe Sarcina, dice che in questa telefonata ha pesato la pressione degli alleati Macron, Scholz, Draghi, e su un percorso parallelo il turco Erdogan appunto spingono per riprendere le esplorazioni diplomatiche. Anzi, per i leader europei, come ha spiegato con chiarezza il presidente del Consiglio italiano, l'impegno a cercare la pace a tutti i costi è condizione necessaria per poter continuare ad inviare armi. E così tocca un altro capitolo che riguarda, per quanto concerne l'Italia, anche una questione di politica interna, come vedremo successivamente. Ma a quanto risulta, scrive ancora il Corriere, ci sarebbe anche un'altra ragione di tipo strategico militare. Per il Pentagono la situazione sul campo nel sud-est dell'Ucraina è pericolosamente in blocco per tutte e due i fronti, e quindi in presenza di una impasse militare si sarebbe ricorsi a questo contatto avviato appunto tra due militari. A proposito della guerra e della fornitura delle armi, c'è una vignetta, io sapete ve le segnalo sempre perché raccontarle è difficile, vederle sicuramente meglio, però questa è particolarmente efficace, che lega la questione del rifornimento delle armi a una situazione drammatica interna italiana che riguarda la sanità e che ha avuto come simbolo gli ospedali napoletani, che sono stati, come dire, sono una specie di veramente di campo di battaglia con letti e lettighe un po' ovunque. Si vede appunto questa vignetta di Giannelli, una corsia, non so neanche se definirla tale, una stanza con letti, affollata di letti, dice un malato chiede all'altro: un altro stanziamento per gli armi agli ucraini, e per noi, dice, per noi, risponde un altro malato, ci preferiscono disarmati. Il Corriere ancora su questi aspetti della guerra, ma poi passiamo subito a altri aspetti, ha un servizio che poi troveremo successivamente, di una cosa importante che sta accadendo in Ucraina, cioè il primo processo a un militare russo accusato di aver sparato e ucciso un civile dal finestrino dell'auto usando il suo Kalashnikov. Molto è una cronaca fotografica, perché le immagini di questo soldato ci restituiscono, come dire, veramente un essere umano anche nella sua fragilità, e tutti puntano sulla sua testa rasata e i suoi lineamenti veramente da giovane, da adolescente. In aula per crimini di guerra, il silenzio del sergente bambino, si chiama Vadim Shishmarin, ha 21 anni ed è il primo russo a giudizio in Ucraina. E ci sarebbe c'è un video della confessione che dice: ho eseguito un ordine. Ancora molto rapidamente, ma ve la segnalo soltanto per gli appassionati, diciamo così, di cronaca sul terreno, segnalo una doppia pagina, Il Punto Militare, molto pieno di cartine e di foto anche satellitari che fanno il punto sulla situazione sul terreno. Chi sta prevalendo nella guerra in Ucraina? Punto interrogativo. Come sapete, insomma, forse se non lo sapete ve lo dico, a me i punti interrogativi nei titoli non piacciono molto, ma forse la risposta potrebbe essere data, semmai c'è, dalla lettura di questo servizio. Veniamo invece a come affronta la questione di cui parlavamo Repubblica. Telefono rosso è il titolo che viene scelto e ricorda un po' i tempi della guerra fredda, tempi diversi, insomma, mentre invece qui il calore della guerra lo si sente molto da vicino. Ma il telefono rosso era quello che in caso di emergenza univa le due capitali ai tempi dell'Unione Sovietica, cioè Mosca e Washington. Il ministro della difesa USA Austin chiama il russo Shoigu, inizia il dialogo sul cessate il fuoco. Putin peraltro sente Scholz, capo del governo tedesco, e l'opzione diplomatica, secondo Washington, è stata possibile grazie alla resistenza ucraina. L'altro elemento del punto, del catenaccio, cioè nel sottotitolo del titolo principale di Repubblica, è su cosa accade poi sul terreno, e cioè Mosca si ritira da Kharkiv ma avanza nel Donbass. Anche qui c'è un titolo su Finlandia e Svezia nella NATO, il veto di Erdogan, ospitano i curdi. E poi appunto un punto anche qui da New York che sottolinea Paolo Mastrolilli, il corrispondente di Repubblica, sottolinea il fatto che Biden ha scelto i militari per riaprire il dialogo con Mosca, perché è soprattutto sul campo di battaglia che Putin sta perdendo la sua guerra. I generali sono forse la componente del regime con più potere per riportarlo alla ragionevolezza. Questo, insomma, fa un po' anche il paio con quello che ci dicevamo prima riguardo al ruolo di Shoigu. Un analista, o meglio, più che un analista, è un ex sottosegretario alla difesa statunitense, che Lawrence Korb, che dice che ha pesato però anche su questa accettazione da parte russa di parlare il fatto che c'è una prospettiva a giugno di una controffensiva ucraina, e quindi dice, se la guerra andrà avanti così a lungo con gli armamenti che noi occidentali stiamo fornendo, la possibilità di una controffensiva il prossimo mese è molto realistica. Gli viene chiesto, è per questo che Shoigu ha accettato di parlare con Austin, dice credo di sì, le sanzioni sono fondamentali ma richiedono tempo. E poi ha un'analisi ancora, quella di Mastro Lilli, appunto, per Biden fa parlare i militari perché ora sul campo Putin è in difficoltà. Su Repubblica, a proposito di questa vicenda che si incrocia con con l'adesione, la richiesta di adesione alla NATO, con questioni anche di politica interna, perché il ministro leghista Giorgetti è stato uno di quelli un po' in controtendenza che si è pronunciato contro l'allargamento della NATO. In questo momento non aiuta, a occhio, ha detto Giorgetti, non mi pare una mossa che possa facilitare la fine della guerra. Rapidissimamente andiamo per concludere questo primo giro di prime pagine sul tema principale della guerra alla Stampa. USA chiama Russia, cessate il fuoco, prima telefonata di Austin al ministro Shoigu. Erdogan blocca l'adesione in Svezia, Finlandia alla NATO, ora che proprio la blocchi, diciamo, ce lo siamo detto, insomma, probabilmente sarà al centro di una trattativa, poi vedremo come andrà a finire. C'è un pezzo interessante di Domenico Quirico, che è l'inviato storico di guerra della Stampa, che oggi dice finalmente c'è un embrione di democrazia, si introduce un embrione di diplomazia, scrive Quirico, lo scopo dichiarato è quello di proporre il cessate il fuoco immediato e ristabilire linee di comunicazione per impedire che il focolaio si allarghi diventando incontrollabile e pericoloso. Sarebbe, dice ancora Quirico, un ritorno a quell'abitudine ai prudenti contatti che hanno retto in questi anni anche durante il conflitto siriano, i rapporti esili tra Mosca e Washington per evitare sul terreno scontri e frizioni. Riaffiora la consapevolezza che il rischio di perdere il controllo e innescare l'apocalisse non è stato cancellato in queste settimane scervellate e zeppe di escandescenze. Anche la Stampa in prima pagina, una foto dell'imputato bambino, cioè del militare che viene processato in Ucraina, accoppiata però a un'altra foto, ed è una delle storie che oggi viene raccontata dalla Stampa, ed è quella, la foto è quella di una mamma con due bambini, una mamma ucraina, il figlio no, ma la figlia e la mamma entrambe hanno perso le gambe durante un bombardamento, e adesso c'è un appello per loro, le foto sono proprio accoppiate, infatti il titolo è Vittime e Carnefici, vedono, diciamo, l'unica speranza per loro quella di poter avere degli ausili, delle protesi che possano consentire a madre e figlia di continuare a camminare dopo aver perso, diciamo, gli arti nel bombardamento, in un bombardamento russo. C'è, vi segnalo una cosa interessante sempre sulla questione NATO, sulla Stampa, anche qui una vignetta che devo dire è abbastanza carino, la mossa di Erdogan contro Finlandia e Svezia. C'è una vignetta di Staino dove Bobo dice le democrazie nordiche aderiscono alla NATO, e la figlia che gli chiede e chi è più preoccupato, Putin o Erdogan? E questo forse è una domanda alla quale forse un punto interrogativo in effetti serve davvero, insomma non è un titolo ma in una vignetta è più che consentito ed è più che legittimo. La Stampa fa anche il punto su cosa serve per entrare nell'alleanza atlantica, e cioè serve un voto all'unanimità, per questo c'è, diciamo così, anche qualche forzatura che viene fatta dalla Turchia, vedremo se poi reggerà questo diniego oppure no. E poi un parere che è quello di Giorgio Battisti, l'ex capo di Stato Maggiore della NATO in Afghanistan, un italiano, che dice che Helsinki e Stoccolma hanno già eserciti pronti e sono, diciamo, implementabili immediatamente nell'alleanza atlantica. Vediamo, sì, forse un minuto ancora ce lo posso avere per dare ancora un'occhiata alle altre prime pagine, che più o meno poi danno sempre lo stesso tipo di lettura all'Avvenire, che forse è il giornale tra virgolette più pacifista nel senso vero però della parola, che ha sempre spinto perché si riaprisse una forma di dialogo soprattutto tra la Russia e gli Stati Uniti. Prima chiamata per la tregua, questo è il titolo a tutta pagina, il Pentagono e la difesa di Mosca avviano un dialogo, la Turchia si oppone all'ingresso di Finlandia e Svezia, alla NATO ospitano i terroristi, ma Washington sta cercando mediare. E poi ancora il fatto, USA e Russia si riparlano, no di Erdogan alla NATO, negoziati paralleli, c'è una telefonata tra i due ministri della difesa per un cessato il fuoco, mentre il leader turco annuncia il veto sulla Finlandia. C'è una sulla prima pagina del Fatto, una vignetta carina, devo dire, di Natangelo, che fa vedere un tavolo, una riunione di un tavolo alla NATO, dice intanto alla NATO, c'è uno che dice: raga, ma ci pensate che fino a due mesi fa non contavamo più un cazzo e che ora, grazie a Putin, abbiamo la fila di stati che chiedono di aderire? L'altro dice: avviva Putin, grande Putin, è vero, grazie a lui ora i miei figli mi rispettano, mandiamogli dei fiori, mia moglie ieri mi è saltata addosso, non le facevamo dal 1995, in effetti è un po' quello che dicevamo prima, cioè che probabilmente involontariamente per un calcolo sbagliato, anzi sicuramente involontariamente, ma per un calcolo sbagliato, Putin rischia di aver rianimato l'alleanza atlantica. E lo fa vedere anche la copertina di Millennium, che è il supplemento mensile Il Fatto Quotidiano, dove si vede Putin che con il titolo Roulette russa si sta puntando una pistola alla tempia. Concludiamo subito con il Manifesto, tregua, Pentagono chiama Mosca, ma la foto di prima pagina del Manifesto è dedicata a tutt'altro, di cui parliamo tra qualche minuto.
La rassegna stampa di Controradio.
Eccoci qua, proseguiamo la rassegna stampa. Prima citavamo il Fatto a proposito delle vicende NATO e colloqui tra Russia e America, però c'è una cosa importante sul Fatto che penso possa interessarvi da segnalare, e cioè il dibattito che si è aperto all'interno del giornale diretto da Marco Travaglio sulle posizioni che spesso vengono assunte e soprattutto su alcune collaborazioni diciamo così, magari generose, ma che hanno suscitato molte polemiche, tra cui quella con il professor Orsini. Tutto ciò ha generato una presa di posizione, lo avrete seguito nei giorni scorsi, se no ve la racconto brevemente io, ha generato la reazione di Furio Colombo, che è uno dei padri nobili, diciamo così, del Fatto, è un cofondatore, il quale ha detto: io non me la sento più che i miei articoli appaiano accanto a quelli del professor Orsini per le cose che dice, eccetera. Tra l'altro il Fatto dedica oggi una doppia pagina, dibattito senza filtri su Mosca, Kiev e noi. E c'è da una parte un pezzo proprio di Orsini intitolato "Cosa penso davvero su NATO, USA, Ucraina, russi e guerre di Hitler". A un certo punto dice: il dissenso è libero, vorrei soltanto essere giudicato per quello che dico, ma credo che Orsini a questo punto di vista sia stato, non possa che essere soddisfatto, non credo sia stato giudicato perché ha gli occhi chiari e i capelli biondi. Colombo, peraltro, che reinterviene, o meglio, scrive una lettera e dice che la sua collaborazione al giornale per ora si ferma qui, quindi viene sospesa. E poi c'è un intervento interessante di Gad Lerner, che appartiene, diciamo così, a una famiglia politica che ha avuto poi posizioni molto frastagliate e molto diversificate sulla posizione da prendere nei confronti della guerra in Ucraina, a cominciare dall'invio di armi. Ma Gad Lerner scrive: è malafede mettere Zelensky e Putin sullo stesso piano, trovo vile né più né meno dare del burattino burattino Zelensky rimasto nel bunker a guidare la resistenza del suo paese martoriato, trasformandosi da attor comico in figura tragica shakespeariana. Trovo ignobile, scrive Lerner, definire piagnistei i suoi appelli, e quando vedo ingigantire il ruolo del battaglione Azov mi torna in mente Salvini che dava dei palestrati ai naufraghi eritrei della nave 18. Anch'io, come Furio Colombo, mi sento ferito dalla perentorietà di certe ricostruzioni frettolose della storia che hanno il fine di spacciare la geopolitica per una scienza esatta, nella quale pazienza, se non trova posto la volontà degli ucraini di mantenere l'indipendenza ottenuta da soli 30 anni. Troppo comodo, questo suo ragionamento Lerner, sentenziare da Roma sulla convenienza di una resa incondizionata o su quali porzioni di territorio, cioè di insediamenti umani, concedere alla bramosia di Mosca. Ed è una discussione che credo che anche nei prossimi giorni si svilupperà e avrà anche degli interventi abbastanza, come dire, netti, perché per ora sia quelli che si sono stati pubblicati, sia di Orsini, sia di Colombo che di Lerner, sono estremamente accuminati. Il manifesto, che avevamo visto prima con un titolo molto piano, che è quello Tregua, Pentagono chiama Mosca, eccetera, dicevo, dedica la sua foto di prima pagina a un altro argomento che riguarda sempre la politica, o meglio, non solo la politica, ma anche le questioni che esulano dalla politica internazionale per alcuni aspetti, ed è quanto è accaduto al funerale della giornalista di Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. Infatti la foto è quella presa dall'alto, dove si vedono i militari israeliani che attaccano il corteo funebre che sta trasportando la bara della giornalista, che è stata uccisa da un colpo d'arma da fuoco durante una delle tensioni a Jenin. C'è una versione che dice che è stata proprio mirata da uno sniper israeliano. Israele dice: ancora non sappiamo quello che è accaduto, ma è probabile, possibile, più che probabile, questa è la versione israeliana, che sia accaduto perché c'era una sparatoria in corso e la giornalista era nella traiettoria di uno dei proiettili, insomma, come un po' ci sia andata incontro, questa è la versione. E infatti la foto del manifesto è intanto in Palestina, però a questa vicenda dedicano molto spazio anche gli altri giornali, e con delle posizioni che sono univoche, o meglio, le posizioni che vengono riportate a tutti i livelli, sia dalla Unione Europea che da altri leader occidentali, che di solito, insomma, sono sempre stati se non indulgenti, ma insomma amici nei confronti di Israele, ma levano una voce critica, una voce fortemente critica rispetto a quanto è accaduto. Per esempio il Corriere della Sera, che lo riprendiamo in mano adesso, su questo ha un servizio nelle pagine interne, una piena pagina, cariche funerali, accuse a Israele, scontri al corteo funebre del reporter di Al Jazeera uccisa a Jenin, condanna di Casa Bianca e di Unione Europea. Quindi, come vedete, è veramente una cosa che ha indignato tutti e che sta mettendo abbastanza in difficoltà il governo israeliano, che per ora l'unica risposta che ha dato è quella di dire: beh, facciamo una inchiesta, un'indagine di carattere scientifico per capire da che parte viene questo proiettile. I palestinesi si sarebbero rifiutati di aderire a questa richiesta, e forse qualche motivo di diciamo di sospetto sulla non indipendenza di questo tipo di inchiesta può darsi, anzi sicuramente penso che possano avere il diritto di averlo. Repubblica carica i funerali della reporter, USA e Unione Europea, scene inquietanti, il corteo bloccato dalla polizia israeliana, la bara rischia di cadere. E poi c'è una affermazione di Josep Borrell, che è l'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, che si dice sconvolto. Ma il giornale che in maniera più approfondita e devo dire forse con qualche riflessione in più si occupa di questa vicenda è La Stampa, con un titolo: Shirin, l'ultimo affronto. Israele carica il corteo funebre per la giornalista di Al Jazeera, la bara rischia di cadere e il monito della Casa Bianca, scontri a Gerusalemme sono inquietanti e anche l'Unione Europea condanna. C'è un commento di Francesca Paci, che, di cui vi leggo alcune parti perché secondo me è molto interessante. La carica alla bara però no, questa frase che ricorre, lei, la giornalista, la ripete più volte in questo suo lungo articolo e dice: c'è un limite a tutto, perché l'etica impone una linea rossa, vale a qualsiasi latitudine, vale soprattutto in Occidente. Le immagini della bara con dentro il corpo della giornalista palestinese Shirin Abu Akla, che sotto l'assalto della polizia israeliana si inclina, scivola dalle spalle del fratello Tony e degli altri, tocca terra e poi rimonta per prendere la strada del cimitero del Monte Sion a Gerusalemme, colpiscono, feriscono e offendono. La bara però no, ripete, ci deve essere un limite. È come se la figura di Shirin Abu Akhlan, narratrice di un popolo orfano di narrativa politica, crescesse ora dopo ora, molto più iconica da morta che da viva. E poi ripete: le cariche alla bara no, urge dirlo, e questa è una affermazione che mi sembra interessante, nei giorni in cui sul New York Times rimbalza l'inaspettato riconoscimento del Pentagono, cioè dei militari e del Ministero della Difesa americano, un riconoscimento al lavoro dei connazionali giornalisti che hanno denunciato le vittime dei bombardamenti americani, perché la cronaca e le critiche aiutano la democrazia. Tocca agli amici di Israele dire che no, il sacrilegio delle cariche alla bara di Shirin Abu Akla non è tollerabile, qualsiasi fosse il contesto. Ed è forse il commento più approfondito, come dicevo prima, su questa vicenda. Brevissimo sguardo alla politica, c'è qualche cosa di interessante che si fonde anche con le questioni di carattere internazionale, però vale la pena di vederlo. Salvini viene intervistato dal Corriere della Sera in un'intervista a tutto campo che riguarda dalla guerra alle questioni interne, che poi appunto, come abbiamo visto, sono estremamente legate. Io elemento di stabilità, dice di se stesso Salvini, Roma lavori per la pace con Parigi e Berlino. Ma gli viene chiesto, dice: ma lei ha votato il decreto Ucraina, ma oggi sembra molto restia ad aumentare l'impegno militare italiano, mentre un nuovo decreto è alle porte, non vi starete riavvicinando a Conte? Perché ovviamente il leader attuale dei 5 Stelle sta ponendo dei problemi per quanto riguarda il terzo invio di armi all'Ucraina. È pronta già una mozione che potrebbe mettere in seria difficoltà il governo, e su questo questo sta causando alcune febbrillazioni. Ma Salvini alla domanda risponde: non mi interessa il pettegolezzo politico, i nostri sforzi sono dedicati a unire realismo e difesa degli interessi nazionali per ricostruire pace e stabilità. Per questo ritengo che qualora si riuscisse a raggiungere un'intesa di pace ci debba essere poi una conferenza internazionale sulla sicurezza in Europa per avviare una fase nuova. Sul decreto, ripeto, aspettiamo di sentire Draghi, e poi un po' l'attesa che dura dalla vigilia della sua missione negli Stati Uniti, quando ricorderete c'era stata parecchia polemica sul fatto che Draghi fosse andato a parlare con Biden senza prima fare un passaggio in Parlamento. Della vicenda politica si occupa anche Repubblica, ma con un focus su un altro personaggio, non Salvini, ma su Conte. E infatti scrive Repubblica: stop alle armi, la mozione del Movimento 5 Stelle, e il governo però reagisce dicendo: beh, se fate così è crisi, è un, diciamo, è un passaggio molto delicato di equilibrismo politico che sta compiendo l'attuale leader dei 5 Stelle, e cioè quella di cercare di tenere insieme la sua permanenza, o meglio la permanenza anche del suo partito al governo. In questo momento forse qualcuno se lo dimentica, ma il Movimento 5 Stelle è ancora il partito di maggioranza relativa nonostante le scissioni e quanto è accaduto, e le previsioni dei sondaggi, che sono peraltro, come si dice, voti di carta e non di carne e ossa, e quindi sarebbe veramente un guaio se ci fosse, diciamo, uno sfilarsi da parte del Movimento 5 Stelle dal governo. In questo momento cambierebbe sicuramente lo scenario. Sempre sul versante politico, Repubblica però a fianco di questo servizio sulla posizione dei 5 Stelle accende, diciamo, un faro su quello che è successo a Sorrento ieri, dove la ministra Carfagna ha riunito esponenti politici, economisti, eccetera, quella che dovrebbe essere una Cernobbio del Sud praticamente, a Sorrento per fare il punto sul nuovo Sud. Ma più che sugli aspetti, diciamo, politici ed economici, l'attenzione degli osservatori è tutta sul ruolo che Mara Carfagna potrebbe rivestire in polemica con Salvini, e rappresentando una esponente del nuovo centrismo italiano. Al Carfagna Day, prove di un nuovo centro, scrive infatti Repubblica, però serve un'altra legge elettorale, cosa sulla quale invece Salvini sarebbe assolutamente contrario. Anche La Stampa dà una valutazione simile sull'importanza di questo appuntamento, cioè che va letta in termini più che di rilancio del Sud, di rilancio, diciamo così, di una forma neocentrista, di un protagonismo neocentrista della quale Mara Carfagna potrebbe essere la protagonista. Carfagna studia da anti Salvini, serve però, lei dice, continuità di governo. E poi c'è un'analisi, un retroscena di Alessandro Barbera sulla tela di Draghi, e cioè in mezzo a tutte queste tensioni, soprattutto quelle che dicevamo prima con il Movimento 5 Stelle e la Lega, che non è del tutto, diciamo così, sopita nella sua polemica sull'invio delle armi, c'è di fronte a questo, c'è, scrive La Stampa, un asse tra Quirinale e Palazzo Chigi per salvaguardare la stabilità di governo. La chiave sarebbe sì ai compromessi con i partiti, ma è un braccio di ferro su molte altre questioni. Io proverei a fermarmi un attimo qua, perché poi c'è qualche cosa di cronaca che devo leggervi prima di passare alle nostre pagine locali.
La rassegna stampa di Controradio.
Eccoci qua, riprendiamo la nostra rassegna stampa per la sua terza e ultima parte. Vi avevo promesso qualche cosa sulla cronaca, cioè vi risparmio, ma ve lo segnalo perché sono articoli tra l'altro molto interessanti che ci sono un po' su tutti i quotidiani. La vicenda di Elon Musk, cosa è successo? È che c'è uno stop nella procedura, diciamo così, di acquisto che era stata annunciata di Twitter da parte del patron di Tesla, perché ci sarebbe una questione che è quella del conteggio degli account fake, cioè quelli finti, che gonfierebbero in qualche modo il volume di traffico rappresentato da Twitter, e quindi c'è un fermo, questa, diciamo, detta in maniera un po' stringata, ma penso di aver rispettato la verità, diciamo così, delle motivazioni almeno formali che hanno spinto Musk a un momento di di stop, anche se alcuni osservatori economici pensano che questo sia comunque un modo per cercare di spuntare un prezzo un po' inferiore ai 44 miliardi, cifra da capogiro che è stata accettata di pagare per avere i cinguetti marcati da Musk e prendersi così la compagnia di San Francisco. Ma invece ci sono alcune questioni di cronaca interna che vi vorrei segnalare. La prima è quella che oggi è richiamata su quasi tutte le prime pagine, ma è il Corriere della Sera, per ovvi motivi, che la mette in maniera molto evidente, essendo un giornale nazionale, ma come dire made in Milan, per cui è chiaro che qualsiasi cosa che si muova a Milano e in Lombardia è molto a un'attenzione maggiore, cioè la famosa inchiesta Camici che ci riporta all'inizio della vicenda pandemica, quando la Procura di Milano indagò il governatore Attilio Fontana per una fornitura di camici usa e getta, 75.000 camici che erano stati commissionati saltando tutte le procedure con il fatto che c'era emergenza all'azienda del suo cognato di Andrea Dini. Beh, cosa è successo? Dopo queste indagini il GUP, cioè il giudice dell'udienza preliminare, quello che deve valutare se una persona deve o no andare a giudizio dopo le indagini, ha detto che no, è stato prosciolto perché il fatto non sussiste. Libero è il giornale che si differma un po' dalla grafica degli altri, almeno per quanto riguarda l'impaginazione della prima pagina, perché dà a questa notizia l'onore dell'apertura: Fontana assolto, smontate le balle di PD e giornali. E tra l'altro alcuni osservatori anche su altri quotidiani danno un tipo di valutazione che questo potrebbe costituire il via libera per un ulteriore mandato a Fontana alla guida della Lombardia. Ma c'è soprattutto Alessandro Sallusti, il luciferino direttore di Libero, che comunque è sempre interessante da leggere, che lega questa vicenda a un fatto di cui si parla pochissimo, e cioè il fatto che il 12 si voterà per il referendum sulla giustizia, che sono stati sfrondati dalla Corte Costituzionale, tolti alcuni dei più appetibili e interessanti all'attenzione pubblica, ma ci saranno comunque i referendum che sono stati promossi dal Partito Radicale e sostenuti dalla Lega. E scrive Sallusti: il sì ai referendum ha un motivo in più, e il motivo in più sarebbe il proscioglimento appunto di Attilio Fontana. Parteciperò al referendum, scrive Sallusti, perché voglio vivere in un paese civile non inquinato da magistrati che con violenza e arroganza provano a deviare il corso della democrazia, magistrati che in combutta con la sinistra, i grillini e non pochi mezzi di informazione formano un sistema dai risvolti delinquenziali. Ci va giù duro Sallusti, anche per poi dire: fateci caso, quelli che hanno provato questa volta, fallendo, a far cadere la regione Lombardia a guida centrodestra, orchestrando una campagna mediatica falsa eppure vigliacca, perché costruita in piena emergenza sanitaria con centinaia di morti al giorno, sono gli stessi che si oppongono al referendum che, se approvato, farebbe un po' di pulizia in quel mondo fetido, il PD, i 5 Stelle e il Fatto Quotidiano, oltre ovviamente ai vertici della magistratura che da 30 anni fa politica invece di amministrare la giustizia. Quindi le polemiche non mancheranno, la notizia di ieri non è una questione soltanto lombarda o meneghina, avremo sicuramente da parlarne. L'altro elemento di cui volevo invece accennarvi, sempre sulla cronaca, lo prendo dal Corriere della Sera, che dà notizia di un altro tipo di pronunciamento giudiziario, ed è una condanna. La condanna riguarda Elisabetta Franchi, la stilista e titolare del brand omonimo, che è stata condannata perché sono state imposte sanzioni a chi sciopera. A Bologna secondo il giudice ha avuto una condotta antisindacale nella sua azienda dell'imprenditrice della moda. Cosa era successo? Era successo che alcune delle lavoratrici, soprattutto della sua azienda, si erano rifiutate di fare degli straordinari, e lei ha messo in atto una serie di comportamenti che avrebbero appunto fatto ipotizzare e poi confermato dalla magistratura il comportamento antisindacale, e quindi è stata condannata. La Elisabetta Franchi, ricorderete, è un'imprenditrice che è stata al centro anche di polemiche, perché aveva detto di voler assumere per ruoli soprattutto di carattere come quadri o dirigenti eccetera solo donne sopra i 40 anni, perché così rischiavano di non fare figli, e insomma questo ovviamente è una posizione censurabile ma non dal punto di vista giudiziario. Questa volta invece è inciampata su una questione di carattere giudiziario, un atteggiamento molto diverso invece nei confronti delle lavoratrici. Ce lo racconta Repubblica, che adesso cercheremo di recuperare nel modo migliore possibile, eccolo qua, e viene dalla Spagna. Che cosa è successo? È successo che martedì si voterà al Parlamento spagnolo su un provvedimento, e cioè dei 3 giorni al mese di congedo mestruale. La Spagna verso la svolta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sarà un provvedimento secondo il quale le lavoratrici potranno avere 3 giorni di congedo, ovviamente retribuito, eccetera, nel caso chi soffre insomma di forti dolori. Ed è il primo caso in Europa. Ovviamente si è già aperta la polemica, e comunque si tratta di un elemento molto importante sul quale riflettere, del quale si occupa anche la Nazione, che nel suo fascicolo nazionale, lo dico per inciso, non ha un'apertura direttamente sulle questioni della guerra, ma invece sul caro bollette, diciamo così, da una serie di informazioni di servizio. E poi anche la foto di prima pagina riguarda Firenze, su un argomento che vedremo dopo, ed è il terremoto. Ma invece nelle pagine interne la Nazione parla di questo provvedimento spagnolo, congedo mestruale, legge in arrivo a Madrid per la prima volta in Europa, scrive Viviana Ponchia da Roma, una norma che propone 3 giorni di permesso retribuito durante il ciclo, martedì il voto in Parlamento. E poi ricorda che in Italia per ora l'unico atto formale, concreto, che è stato compiuto è stato la tampon tax, cioè l'Italia che ha tagliato l'IVA sugli assorbenti, portandola al 10%. Per cui prima erano stati invece considerati come beni qualsiasi, quindi con l'IVA al 22%. Bene, dicevamo del terremoto, e quindi questo ci apre le pagine locali dei quotidiani che abbiamo a disposizione. Restiamo sulla Nazione, perché è ovviamente il quotidiano che già anche nelle pagine nazionali aveva dato notizia, e anzi più di una notizia su quanto è accaduto la notte tra giovedì e venerdì, con la scossa di terremoto 3.7 di magnitudo, che ha svegliato parecchie persone, avvertito un po' in tutte le aree vicino in Brunese, quindi nel pieno centro anche della città, Firenze e anche oltre. Anzi, a terremoto già 210 sono state le scosse. L'Istituto Nazionale di Geofisica, scrive la Nazione, e c'è uno studio che per ora viene chiamato un giallo, ma poi oggetto di studio, su 2 faglie che sarebbero attive. Ricordiamoci del sisma dimenticato del 59, è quello che dice uno dei sismologi. Adesso la città teme per i suoi tesori. Il Davide e gli altri monumenti sono osservati speciali. È una, è un po' ciclico questo, tutte le volte che c'è una scossa di terremoto, il pensiero soprattutto di chi si occupa di beni culturali corre ai tesori d'arte, e soprattutto alla cupola dei Brunelleschi, che molte volte è stata monitorata per vedere se la sua arditezza, passatemi questa brutta parola, ma insomma penso che renda l'idea di come è stata costruita, sia stata o meno messa a dura prova dalle scosse telluriche. E nell'interno la Nazione poi appunto ricorda che ci sono state 210 scosse, poche però sopra la magnitudo 3, le ultime, guardando l'INGV, la lista dei terremoti, che è consultabile facilmente, insomma, anche dal vostro telefonino, per ora indica a ieri le scosse, le ultime scosse che ci sono state, con epicentro in Pruneta, e tutte attorno al 2-2%, quasi sostanzialmente inavvertibili. Anche il Corriere Fiorentino ovviamente si sofferma sulle 200 scosse in 10 giorni, viaggio nell'epicentro del terremoto tra gli abitanti che dormono vestiti in automobili. Ci sono delle foto che ce l'ha sia il Corriere, sia Repubblica, sia la Nazione, che ricordano molto, almeno a me personalmente, ma come dire, è un ricordo di consentirmi, uno dei terremoti che ho avuto modo di seguire, e che è stato quello del 97 in Umbria, dove le tende venivano issate praticamente nel giardino di casa, cioè ancora diciamo non c'era, anche per il tipo di territorio, la possibilità di concentrare coloro i quali potevano essere a rischio di perdere la casa per le scosse in strutture centralizzate, e allora si issava la tenda nel giardino di casa, possibilmente lontano dalla casa, in modo che eventuali crolli non potessero ferire, ma insomma erano diciamo casa con tenda e giardino, ecco, per molti mesi è stato così. Il Corriere Fiorentino si sofferma con la foto di prima pagina su un'altra notizia che hanno anche gli altri quotidiani, ovviamente, e che è quella della trasformazione del cinema Odeon, che celebra i 100 anni. Un secolo dopo, l'Odeon cambia nel cinema anche una libreria ed un ristorante. È un'operazione nella quale sono impegnati non soltanto i proprietari dell'Odeon, ma anche l'editrice Giunti. Viene visto con molta curiosità questo tipo di procedura, magari anche di speranza, perché dovrebbe essere un grande centro culturale. Qualche dubbio, diciamo così, sull'introduzione di quelli che dovrebbero essere attrattori, probabilmente non del suo utilizzo primario, cioè quello di cinema, un po' come sta succedendo nelle librerie, è quello di allestire caffè, ristoranti e quant'altro, e queste incertezze sono espresse nel pezzo di Carlo Nicotra, nel commento di Carlo Nicotra oggi sul Corriere. Dice: incertezze e timori, dopo 100 anni da cinema l'Odeon si appresta così a festeggiare il suo secolo in abiti nuovi, sempre che i lavori finiscano nel 2022, perché il piano di Giunti per l'ultimo cinema privato sopravvissuto nel centro di Firenze non ha ancora ricevuto il sì della sovrintendenza, e chissà se almeno Pessina ha visto il progetto che cambierà la sala che ospitò Sorrentino, Argento, Avati, Bellocchio in spazio multifunzionale, un po' libreria, un po' ristorante, bar, la sera un po' cinema. Noi quel progetto, scrive Nicotra, non l'abbiamo visto, e l'incertezza o riservatezza, la sostanza non cambia, alimenta più di un timore. Le rassicurazioni degli interessati della giunta comunale non possono bastare, lo insegna la storia del centro di Firenze purtroppo, e riprende anche delle polemiche e dei pareri che ci sono stati sempre pubblicati sullo stesso giornale anche nei giorni scorsi, ad esempio quello di Sergio Givone, prendendo le mosse dal progetto di Scala Mobile per arrivare al Forte Belvedere, e diciamo così della vocazione che sembra essere ripresa in maniera come se nulla fosse accaduto durante la pandemia, alla vocazione diciamo bistecchiera e paniniera di Firenze in chiave turistica. Una vignetta ve la devo segnalare, che è carina, quella di Giuliano sul Corriere Fiorentino. Si vede un personaggio che dice al suo cane, che si chiama Vinicio: Vinicio, i cani di una volta abbaiavano 10 minuti prima del terremoto. E il cane, che si vede che pensa, beh, sono le fiabe del nonno, nel senso che gli animali magari non è poi così vero che sono così sensibili alle scosse di terremoto, lo dico anche per esperienza personale. Dicevo, Repubblica invece apre sempre sulla paura di notte per la scossa. Lo sciame non si ferma, 10 giorni di ansia, giovedì il nuovo sisma con magnitudo 3,7, viaggio anche qui tra gli abitanti, e anche qui la foto della tenda in giardino. Ci sono delle analogie che non fa soltanto Repubblica, anche con lo sciame del 2014, piccole scosse che durarono un paio di mesi, secondo alcuni studiosi come dire, meglio così, perché l'energia del terremoto si sprigiona un po' per volta e non tutta insieme, ma Repubblica ha anche una cosa molto interessante, penso, per gli ascoltatori di Controradio, e cioè un pezzo di Fulvio Paloscia sui due concerti dei Litfiba che ci saranno nei prossimi giorni, due concerti per lasciare il palco ma senza nostalgia al Tuscany Hall. Giù il sipario, gli ultimi concerti ma senza nostalgia, grande foto della band di Piero Pelù e Ghigo Renzulli, lunedì e martedì l'addio alle scene di Pelù e Renzulli, poi sono questi addii, insomma, bisogna vedere in che formula vengono fatti, perché credo che invece continueranno ancora a farsi sentire, lo spero, di Pelù e Renzulli dopo più di 40 anni di chitarra e rabbia. Durante i live rivedremo Flash dell'esordio al Brighton, cioè alla Roccoteca Brighton di Settignano, che segnò l'inizio proprio dell'avventura dei Litfiba nel 1980, davanti a un pubblico non sparuto assolutamente, ma certo non quello che poi hanno avuto successivamente ai concerti nella loro storia, che segnò veramente l'inizio, anche per entusiasmo di quel pubblico, di un'avventura che ancora oggi continua. Vediamo, insomma, si tratta del Giù il sipario, che speriamo, insomma, sia comunque un Giù il sipario provvisorio. Io direi di avere concluso, assolutamente, abbiamo finito per ora, ci risentiamo sabato prossimo, un buon fine settimana a tutti da Stefano Fabbri.
La rassegna stampa di Controradio.